Sì, Padre Pio, sono le 7.
Come voi sapete, per la festa solenne della Natività del Signore sono previste le celebrazioni di 3 liturgie eucaristiche, 3 messe. Messa di mezzanotte, la messa dell'aurora, la messa del giorno. Noi questa sera avremo a che fare con il Salmo 105, come adesso anche Pier Francesco ricordava, e poi terremo così l'occhio, prenderemo contatto in modo un po' più preciso con i 2 brani evangelici che si leggono nella messa della notte e nella messa dell'aurora, nel capitolo 2 del Vangelo secondo Luca, dall'inizio fino al versetto 20. Nella notte si arriva al versetto 14, all'aurora si arriva al versetto 20. Le altre letture sono tratte, per quanto riguarda la prima lettura, sempre dal libro di Isaia. E la seconda lettura, notte e aurora, è dedicata alla lettera di Paolo a Tito. E poi, nella messa del giorno, il prologo della lettera agli Ebrei. Anche quest'anno siamo giunti a Natale. Come per incanto. Il tempo della veglia si è consumato, ci siamo, il gran giorno della nostra redenzione è oggi. Oggi è l'epifania della salvezza voluta da Dio fin dall'inizio e manifestata a noi con la venuta del Figlio che si è fatto carne umana fino a morire e risorgere per tutti. La festa solenne della Natività del Signore, come sappiamo, non costituisce propriamente la celebrazione di una memoria storica. È evidente che Gesù è nato in una qualche data, data che però noi ignoriamo. Possiamo più o meno individuare l'anno della sua nascita, ma non certamente il mese e il giorno. Fatto sta che la festa della Natività del Signore è la festa di quest'oggi, ossia la festa che celebra il mistero per cui il nostro giorno e ogni nostro giorno appartiene all'oggi unico, l'oggi eterno di Cristo nostro Signore. È la festa di questo giorno, il suo, il nostro giorno nel suo. Il suo giorno contiene anche il nostro, anzi esso invade, scava, attraversa e stringe il nostro giorno, ossia questi giorni. Il suo oggi è oggi per noi. La liturgia natalizia è ricchissima di contenuti, ricchissima di messaggi. Il pascolo della parola di Dio è particolarmente abbondante, lo ricordavo poco fa, è prevista la celebrazione di ben 3 liturgie eucaristiche. La storia della celebrazione natalizia si è sviluppata nel corso dei primi secoli, andando a ritroso, a partire dal giorno, la festa è andata man mano proiettandosi e incastonandosi nella notte. Così nel corso dei primi 3-4 secoli, una luce che va progressivamente penetrando in un movimento a ritroso, per così dire, che poi è un movimento in profondità, che poi è un movimento che in realtà si sviluppa in tutte le direzioni di spazio e di tempo, una luce che invade la notte. Oggi Cristo Signore è nato per noi. Alleluia. Ed ora ascoltiamo le letture Da prima diamo un poco di ascolto all'oracolo, che è la prima lettura della messa della notte, un testo famoso, subito lo riconosceremo, nel capitolo 9 del libro di Isaia, dal versetto 2 al versetto 7. Pia, leggi pure.
Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, sono 20 versetti. Vangelo della messa della notte e della messa dell'aurora. Monica, leggi.
Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovava in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella casa di Davide, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro.
Grazie. Ed ecco il Salmo 105. Siamo in diretta continuità con il canto dell'Alleluia, che è risuonato per la prima volta alla fine del Salmo 104. Ricordate, ne parlavamo una settimana fa. Alleluia chiude il Salmo 104 e nello stesso tempo apre il nostro Salmo 105, che a sua volta poi si chiuderà con questo stesso grido di festa e di gioia, così come poi, come già sappiamo, il canto dell'Alleluia ritornerà con una frequenza incalzante nel corso dei salmi che verranno sino alla conclusione del Salterio. Dunque, siamo in continuità con il salmo che precede e con i due salmi che precedono, 103 e 104, di cui ci siamo occupati nelle ultime settimane. Ricordate, nel corso del quarto libretto del Salterio, la scuola di Mosè, quel itinerario di pedagogia sapiente, mirata a educare in noi quella capacità di lodare Dio, da cui dipende l'attuazione positiva alla scuola di Mosè della nostra vocazione alla vita. Imparare a lodare Dio, sì, e abbiamo compiuto un percorso fino al momento in cui ci siamo resi conto, ricordate forse, ma non c'è bisogno adesso di ritornare ai dettagli, leggendo meditando il Salmo 101, che alla scuola di Mosè apprendisti per imparare a lodare Dio e imparare a vivere, giunge il tempo della decisione. Quando, ed è il salmo che segue, 102, che leggevamo a suo tempo, quando dall'amore per le macerie, era il versetto 15 del Salmo 102, si giunge al servizio della lode, i versetti 19 e poi i versetti 22 e 23 del Salmo 102. C'è di mezzo dunque la prospettiva di una testimonianza di maturazione oramai acquisita. Quella scuola è una scuola che in modo o nell'altro vuole rimandarci all'urgente della vita. Non si può essere illimitatamente scolari, apprendisti, bisognosi di pendere dalle labbra del maestro. Giunge il tempo della decisione, dunque per intraprendere il viaggio dimostrando la maturità ormai acquisita. Ed ecco come ci siamo trovati in un certo imbarazzo tra il Salmo 101 e poi il Salmo 102, come si giunge a quel servizio della lode che è prerogativa di un popolo di nuova creazione, quando in realtà anche noi ci sentiamo condizionati da quel vincolo d'amore che sì, ricapitola in certo modo tutte le nostre potenzialità affettive, emotive, i nostri desideri, le nostre aspirazioni, ma amore per le macerie. Ed ecco, c'è di mezzo, e qui ci siamo soffermati nelle ultime settimane, l'opera vittoriosa della misericordia del Signore, che restaura l'intimo dell'uomo, il Salmo 103. Ne parlavamo un paio di settimane addietro. Ed è l'intimo restaurato che può benedire il Signore. Ricordate l'antifona che apre e chiude il Salmo 103 e apre e chiude il Salmo 104. L'intimo restaurato è in grado di benedire il Signore e quindi è in grado di contemplare e di accogliere in tutto quello che esiste, in tutto il creato, accogliere e contemplare, vi dicevo, la rivelazione del mistero di Dio, ossia l'opera dello Spirito Creatore, sempre e dappertutto. Il Salmo 104, ne parlavamo una settimana fa, è l'intimo restaurato che è in grado di scrutare, riconoscere, apprezzare, ammirare, valorizzare l'opera dello Spirito Creatore sempre e dappertutto nell'universo, con quei richiami esemplificativi che il Salmo 104 ci ha offerto: la luce, l'acqua, il tempo, la fragilità della nostra condizione creaturale, la gioia stessa di essere creature, creature di Dio, che diventano criteri interpretativi di quella rivelazione che si presenta a noi, ci viene incontro, ci è donata, rivelazione di Dio stesso e della sua opera creatrice nel tempo, nello spazio, nel creato. Adesso vedete, ed è il nostro Salmo 105, è in questione l'opera di Dio nella storia. E dire nella storia, vedete, non dimenticate mai, apro e chiudo subito una parentesi, ma è scontato, ci accostiamo al Salmo 105 sostenuti da quel canto festoso che risuonava alla fine del Salmo precedente, da quell'alleluia che ho a mia volta indicato alla vostra attenzione qualche momento fa. Comunque si tratta dell'opera di Dio nella storia. Ma vedete, storia non semplicemente perché c'è da rievocare una quantità di fatti, quanto più numerosi saranno tanto meglio sarà, fatti che colgono la memoria degli eventi che hanno segnato la scena pubblica delle vicende nelle quali sono stati coinvolti i popoli del mondo. Non storie esattamente in questo senso, in un senso analogo a quello che adesso con poche parole molto banali sto dichiarando, ma è una storia raccontata per quanto riguarda le dinamiche interiori dell'animo umano, e in particolare abbiamo a che fare con una tappa in senso di un percorso esemplificativo nella storia della salvezza, quella tappa che va dal tempo dei patriarchi all'ingresso nella terra promessa. Il tempo dei patriarchi è il tempo delle promesse, questo lo sappiamo già, e dunque quella tappa che poi è quella che segna l'avvio di tutta la storia della salvezza fino all'ingresso nella terra promessa. È una tappa, un tratto, un periodo della storia della salvezza, ma Nella rievocazione di quel percorso storico, quello che conta è, adesso rileggendo insieme il Salmo 105 ce ne renderemo conto, quel che conta è cogliere le dinamiche interiori che costituiscono il luogo di quella opera di Dio che si è rivelato a noi, la rivelazione nel creato, sempre in rapporto a un intimo restaurato, ma adesso è sempre in continuità con quello che già il Salmo 103 ci ha insegnato, è un intimo restaurato per opera di Dio, per opera della misericordia di Dio in noi, che sarà in grado di cogliere qual è il motivo portante di quel periodo storico, ma il motivo portante attraverso quella raffigurazione emblematica, il motivo portante nella dinamica interiore degli animi della storia umana, in quanto è storia visitata da Dio, in quanto è storia umana luogo della rivelazione di Dio, in quanto è la storia di cui Dio stesso è il protagonista. Fatto sta che il nostro Salmo 105 si sviluppa alla maniera di un canto di lode, un canto di ringraziamento, ecco, una lode che ha la fisionomia tipica del ringraziamento, che celebra per l'appunto l'operare di Dio nella storia umana e tenendo conto di quel particolare periodo che viene assunto come esemplificazione di quello che poi è l'operare di Dio nella storia di sempre, dappertutto. Il Salmo si apre con sezione di equivalente a un invitatorio, dal versetto 1 al versetto 6, che subito leggiamo, e poi il corpo del canto dal versetto 7, possiamo fin da adesso individuare delle strofe che ci consentono di articolare la lettura del testo. Il testo, come vedete, è piuttosto ampio, noi ci sbrighiamo con evidente disinvoltura e quindi anche con inevitabile superficialità, comunque bisogna che ci sbrighiamo. Leggiamo l'invitatorio. Lodate il Signore, invocate il suo nome, proclamate tra i popoli le sue opere, cantate a Lui canti di gioia, meditate tutti i Suoi prodigi, gloriatevi del Suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la Sua potenza, cercate sempre il Suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiute, i Suoi prodigi e i giudizi della Sua bocca. Voi, stirpe di Abramo, Suo servo, figli di Giacobbe, Suo eletto. Sei versetti. Vedete come il testo è attraversato da una spinta, come una vibrazione, c'è di mezzo l'incalzante invito a intraprendere urgentemente un esercizio, intraprendere, assumere, realizzare un impegno che possiamo poi ricondurre alla necessità di ringraziare. Vedete che qui sono 10 imperativi: lodate, invocate, proclamate, cantate, meditate, gloriatevi, cercate, ricordate. C'è di mezzo poi un formula esortativa, tra i primi 7 imperativi e i 3 che seguono, gioisca il cuore di chi cerca il Signore, versetto 3. Sequenza di 10 imperativi, una forma di decalogo che è però tutto sviluppato in modo da promuovere il canto che celebra e proclama con partecipazione sempre più intensa il ringraziamento dovuto a Dio. È una testimonianza pubblica quella che qui ci viene prospettata, perché la santità del Dio vivente è rivelazione della sua volontà di vita per quanto riguarda lo svolgimento integrale della storia umana. Ed è vero che questa visione degli eventi nella loro pubblicità più più corposa, più vistosa, più corposa, vorrei dire, ma è una rivelazione che è percepita, è accolta, è valorizzata da un intimo restaurato, come già sappiamo. E vedete qui questo invito così insistente a lodare, a invocare, a proclamare le opere del Signore tra i popoli, sulla scena del mondo, le cose della storia umana. Allude a atteggiamenti interiori dell'animo umano, il sentimento della gioia, la capacità di cogliere, riconoscere, apprezzare i suoi prodigi, i gesti di cui lui è protagonista, e quindi immergersi in questa corrente della storia umana che è intrinsecamente strutturata come rivelazione della sua santità, cioè della sua volontà di vita. Gioisca il cuore, ecco, di chi cerca il Signore. Vedete che quel meditate tutti i suoi prodigi nel versetto 2, una traduzione problematica quella dell'imperativo qui riportato, comunque non è il caso adesso di stare a discutere. E quello che è interessante è che in greco diventa raccontate, dunque è un canto di ringraziamento che passa attraverso anche questa capacità di rievocare, di descrivere, di raccontare, di testimoniare. Vedete che man mano che questo esercizio della lode si sviluppa, si arricchisce la memoria, si sveltisce la memoria, si illumina la memoria, ricordate le meraviglie da lui compiute, si esce fuori da uno stato di torpore, di stordimento, di abbrutimento, per cui in realtà quelle opere che adesso vengono celebrate sono state trascurate, banalizzate e misconosciute, ed ecco, ricordate i suoi prodigi, i giudizi della sua bocca, perché lui parla. I giudizi della sua bocca. Voi stirpe di Abramo, e siamo rimandati ai patriarchi, vedete, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto. Abramo riceve il titolo di suo servo, Giacobbe il titolo di suo eletto. Qui è aperta una questione su cui non ci soffermiamo in modo dettagliato, circa la traduzione di questi due attributi, perché si potrebbe anche usare la traduzione degli stessi vocaboli, ma al futuro. Voi, stirpe di Abramo, suoi servi, voi. Figli di Giacobbe, voi, suoi eletti, voi. Dunque, senza stare a discutere, è che questo flusso di sollecitazioni che ci coinvolgono nella urgente necessità di celebrare il ringraziamento e la lode di Dio vivente, ci colloca in una maniera sempre più come dire inspiegabile, ma in modo sempre più percepito come autentico nell'intimo di noi stessi, nella condizione di servi che ricevono, che assumono una dignità elettiva, suoi servi, suoi eletti, ecco, il richiamo ai patriarchi, coloro che hanno ricevuto le promesse, ma noi siamo depositari di una rivelazione in noi che ci conferisce il valore di servi condotti ad assumere in pienezza una dignità speciale, preziosa, dotata di un valore superiore a qualunque misura, perché una dignità elettiva. Servi scelti. Perché, vedete, i patriarchi hanno ricevuto delle promesse, ma questo riguarda noi, in continuità con quella che è stata la condizione di recettori e custodi e ascoltatori della parola a partire dai primi. Notate bene che qui, nel versetto 4, poi subito procediamo e leggiamo in seguito del Salmo perché i tempi stringono, nel versetto 4 vedete quell'insistenza: cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto. D'altronde già il versetto precedente si concludeva dicendo: gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Questa ricerca sempre, dappertutto, insistente, vedete, non è passata inosservata allo sguardo e alla meditazione dei padri della Chiesa. Leggevo questo oggi, Sant'Agostino a proposito di questo versetto dice: cercare il suo volto sempre. Come mai? La fede lo ha già trovato, perché devo cercarlo? La fede lo ha già trovato, ma la speranza lo cerca ancora, la carità lo trova mediante la fede, ma al tempo stesso cerca di possederlo con la visione, e più l'amore trova Dio, più ancora lo cerca. Più lo trova, più lo cerca. Noi ci troviamo inseriti esattamente in questa dinamica interiore, nella dinamica di una ricerca che man mano che procede nel suo svolgersi è sempre più consapevole di quanto sia necessaria un'ulteriore ricerca. Baldovino di Ford, a proposito di questo stesso versetto, dice così, un testo che mi ha interessato: c'è in questa ricerca eterna, in questa ricerca sempre, permanente, insomma, c'è un mondo, la ricerca dovrebbe finire, direbbe un lettore minimamente sensato, minimamente intelligente, perché cercate ancora? No. Ricerca eterna, dice, è una sorta di fame che non viene dal bisogno, ma dalla felicità. Appagamento senza sazietà, desiderio senza lamento. Cristo, sempre ammirabile nella sua bellezza, è sempre altrettanto desiderabile. Lui, che gli angeli desiderano vedere, quando anche lo si possieda, ancora lo si desidera. Quando anche lo si afferri, ancora più lo si cerca. Come sta scritto, cercate il suo volto, è il nostro versetto. Dunque, siamo alle prese con questa sollecitazione così appassionata a intraprendere l'impegno di questa lode continua del Signore, vedete che ricapitola tutto del nostro vissuto e ci inserisce pienamente nel percorso della storia umana. E man mano che in questo invitatorio ci prospetta l'esperienza di una ricerca che continua, che continuerà, perché ancora è insaziabile. E intanto vedete, quello che in noi è l'atteggiamento degli ascoltatori a partire dai patriarchi, e dunque le promesse che stiamo man mano scoprendo come un deposito prezioso che viene da Lui, la parola che abbiamo ricevuto, la parola che ci chiama, la parola che fa di noi dei servi eletti, e man mano che noi procediamo nella maturazione interiore, custodendo cogliendo l'eloquenza della parola che è stata seminata in noi, siamo sempre più, come dire, sollecitati a prendere atto di come Lui sta dicendo da parte sua qualcosa che ci sposta, qualcosa che ci coinvolge in una nella potenza rivelativa, epifanica, creativa di un discorso suo. Gloriatevi del suo santo nome, cercate la sua potenza, la sua forza, cercate sempre il suo volto, e d'altra parte vedete, custodire quella parola che è seminata in noi, la promessa ai patriarchi in vista della terra, sì, ma questo ascolto che adesso vedete il Salmo ci aiuta a interpretare in un contesto nel quale noi impariamo ad ascoltare e siamo sempre più consapevoli di come abbiamo ricevuto una promessa, è l'equivalente di una vocazione, una parola che ci è stata donata, nella quale noi stiamo ascoltando il valore che interpella la nostra vita, ed ecco quello che Lui ci ha detto e che Lui ci sta dicendo e che Lui continua a proclamare con la sua bocca, a modo suo, ci rimette costantemente in ricerca. Costantemente in ricerca. E infatti, vedete, dice il versetto 7. Adesso, dal versetto 7 al versetto 11 l'attenzione si concentra esattamente su lui il Signore nostro Dio, ed ecco, siamo rimandati alla storia dei patriarchi, subito ci sbrighiamo, è Lui il Signore nostro Dio su tutta la terra, i suoi giudizi è Lui che continua a proclamare, che continua a svelarsi, naturalmente quello che possiamo man mano interpretare e apprezzare adeguatamente a partire da quell'intimo restaurato che già è stato rieducato in noi. Sì, ricorda Lui sempre la sua alleanza, la parola data per mille generazioni. Lui ha parlato e quella parola rimane, quella parola è il fondamento per noi. Parola data per mille generazioni, l'alleanza stretta con Abramo, il suo giuramento ad Isacco, lo stabilì per Giacobbe come legge, come alleanza eterna per Israele, ed ecco il versetto 11, ti darò il paese di Canaan come eredità a voi toccate in sorte. Tutte le promesse rivolte ai padri sono sintetizzate nella promessa della terra, la terra, la vocazione, la parola ascoltata, i patriarchi, la promessa, ed ecco, questa custodia della promessa, parola che ascoltiamo in noi quella parola che ci chiama e che ci colloca al nostro posto nel mondo e ci sollecita a intraprendere quel cammino di quel cammino di ringraziamento, di lode, di celebrazione. Ebbene, vedete, questa parola ascoltata così dai tempi dei patriarchi, così per loro, così è per noi, ci come dire, ci costituisce in una esperienza di lontananza. Non per niente si tratta di una promessa. La promessa riguarda la terra, ma noi abbiamo ricevuto la parola, custodiamo la parola, viviamo in ascolto della parola, che è una promessa che riguarda la terra, rispetto alla quale noi siamo lontani. E allora qui il testo che segue, dal versetto 12 al versetto 45, rievoca le tappe di un avvicinamento. Se è vero che la parola che abbiamo ascoltato, che è la parola che costituisce il principio in noi di quella relazione con il mistero di Dio che è il protagonista della storia umana, è una promessa. E noi ci, man mano che prendiamo sul serio, che maturiamo nella consapevolezza di essere depositari di questa vocazione, che è una promessa, noi avvertiamo, ed è un'avvertenza che potrebbe assumere un aspetto drammatico, se non propriamente scandaloso, di come siamo lontani. Ebbene, tappe di un avvicinamento. E tappe di un avvicinamento, adesso sono quattro tappe, le percorriamo rapidamente, dal versetto 12 al versetto 45, l'avvicinamento alla terra, stando ai fatti di quella storia antica, dalla promessa custodita, ricevuta alla terra, ma è un itinerario interiore nel corso del quale l'avvicinamento alla terra si è configurato come un percorso di intensa, profonda, intima rieducazione dell'animo umano. Vedete, si parte qui dai versetti da 12 a 15, versetti che leggiamo subito così. Quando erano un piccolo numero, patriarchi, pochi e forestieri in quella terra, già, erano forestieri, già, un'esperienza di estraneità. Coloro che al tempo dei patriarchi, proprio loro, all'inizio della storia della salvezza, man mano maturarono nella consapevolezza di essere chiamati, di aver ricevuto una parola, di aver ricevuto una promessa, sperimentarono profondamente cosa vuol dire essere forestieri. Forestieri in quella terra. È vero che i patriarchi occasionalmente hanno contatto con quella terra, ma da forestieri. È una terra promessa, ma è una terra inabitabile per loro, ed è un rapporto con la terra che li rende costantemente, sempre più e qualche volta anche drammaticamente, alle prese con i dati della loro estraneità rispetto alla terra, rispetto al mondo. E qui sta dicendo, vedete, passavano di paese in paese, da un regno ad un altro popolo, e non permise che alcuno li opprimesse e castigò i re per causa loro. Non toccate i miei consacrati, non fate alcun male ai miei profeti. Già, vedete, una crescente esperienza di estraneità, mentre la parola scava spazi sempre più ampi nell'intimo. Non toccate i miei consacrati. un itinerario di consacrazione. Mentre questi passavano di paese in paese, da un popolo all'altro, esposti a tutti gli urti e i contrasti, perché come dei forestieri in questo mondo. E d'altra parte, non fate alcun male ai miei profeti. Parola sempre più accolta, apprezzata nell'intimo. Quella stessa parola che è promessa di quella terra che non è raggiunta, rispetto alla quale si è forestieri, si è marginali, se non addirittura proprio degli andanti sconosciuti che stanno percorrendo periferie remotissime. E quella parola ascoltata è sempre più vera, ma è sempre più nuova. E vedete, per coloro che hanno accolto la promessa è solo in atteggiamento di ascolto, è questa posizione di ascoltatori che sta assumendo una nuova configurazione. E c'è una seconda tappa, subito leggiamo dal versetto 16 al versetto 25. Chiamò la fame sopra quella terra. Dunque, adesso non soltanto quella terra è la terra nella quale, o rispetto alla quale ci si trova a dover assumere la fisionomia dei forestieri, ma quella terra è la terra della miseria, la miseria umana, e che qui viene illustrata nei versetti che adesso rapidamente leggiamo, nelle sue manifestazioni forse più semplici, ma anche più terribili forse, perché leggo, chiamò la fame sopra quella terra, e la fame vuol dire che non si può vivere, terra di morte, fame, carestia, distrusse ogni riserva di pane, davanti a loro mandò un uomo, ed ecco il caso di Giuseppe, siamo sempre alle prese con la storia dei patriarchi, venduto come schiavo. Dunque anche questo episodio fa parte di una fenomenologia storica che si esprime attraverso innumerevoli esempi di violenza, di prepotenza, di cattiveria, di ingiustizia. Il caso di Giuseppe è venduto dai suoi fratelli, è un caso a questo riguardo veramente memorabile, esemplare. Gli strinsero i piedi con ceppi, il ferro gli serrò la gola, finché venne la sua predizione e la parola del Signore gli rese giustizia. Sappiamo quello che succede a Giuseppe in Egitto, e il re mandò a scioglierlo, il capo dei popoli lo fece liberare, lo pose signore della sua casa, il faraone, capo di tutti i suoi averi, per istruire i capi secondo il suo giudizio e insegnare la saggezza agli anziani. Dunque questo capitò a Giuseppe, ed ecco, non è finita qui, perché di fatto è vero, gli eventi hanno preso in quel caso particolare una piega straordinariamente benefica, ma poi vedete, Israele venne in Egitto, Giacobbe visse nel paese di Cam, che sarebbe l'Egitto, come straniero. Ancora l'estraneità si fa notare, incisiva, una stretta nell'animo che mette costantemente in discussione il valore di quella vocazione, di quella promessa custodita, e quanto più quella promessa importante è riconosciuta nel suo valore costitutivo, come l'identità profonda che la parola di Dio depone nel vissuto di ogni essere umano, quella parola denuncia il fatto di essere lontani, di essere stranieri, addirittura in Egitto, che è una specie di abisso infernale. E dunque Dio rese assai fecondo il popolo, sappiamo quello che succede in Egitto, lo rese più forte dei suoi nemici, mutò il loro cuore. Questo è il motivo per cui gli egiziani odiarono il suo popolo, contro i suoi servi agirono con inganno. Fino a qui E dunque, vedete, siamo partiti da quella esperienza della miseria umana che abbiamo colto nell'esperienza della fame. Adesso, vedete, abbiamo a che fare con l'esperienza dell'odio. L'odio. E intanto però la parola di Dio, che continua a parlare, vedete, in modo tale da sviluppare il suo discorso, che costantemente strappa i patriarchi e strappa noi rispetto ai progetti definiti, ai programmi acquisiti, ai titoli di riferimento assunti come garanzie di stabilità. Ed invece la situazione è estremamente mobile, variegata, complessa, ed ecco una parola che apre nuovi scenari. Nuovi scenari nel contesto dei quali i discendenti dei patriarchi sono presenti con caratteristiche certamente non progettate, forse addirittura paradossalmente angoscianti, in Egitto oggetto di odio, di rifiuto, di persecuzione, di sfruttamento, e la parola e la promessa, che cosa sta dicendo Dio? Cosa stava dicendo Dio per i patriarchi, per i discendenti dei patriarchi in Egitto? E vedete, abbiamo avuto a che fare con quella crescente esperienza di estraneità, intanto che la parola penetra sempre più in profondità nell'animo umano e si allarga lo spazio dell'animo. Sì, ma adesso abbiamo a che fare con quella crescente esperienza della miseria umana, così mi esprimevo poco fa. E intanto la parola però apre nuovi scenari. E la presenza di coloro che hanno accolto quella parola perché sono chiamati, coloro che, e tutti siamo chiamati, ma qui vedete il percorso di coloro che stanno maturando nella consapevolezza di quella parola, che stanno custodendo quella promessa e stanno tentando di rendersi conto di che cosa voleva dire quella promessa e che cosa vorrà dire quella promessa. Ed ecco l'impatto con questa situazione così, così ostile, così ferocemente avversa in Egitto. Terza tappa, dal versetto 26 arriviamo al versetto 36. E qui la situazione drammatica che abbiamo colto precedentemente diventa veramente esplosiva, perché c'è di mezzo Mosè. Adesso mandò Mosè suo servo, Aronne che si era scelto, compì per mezzo loro i segni promessi. Sappiamo quello che succede in Egitto, conflitto con il faraone, qui una rievocazione di quelle pagine che leggiamo nel libro dell'Esodo. Mandò le tenebre, si fece buio, ma resistettero alle sue parole, gli egiziani non si arrendono, il faraone si indurisce, si incupisce, si imbestialisce sempre più, cambiò le loro acque in sangue, fece morire i pesci, il loro paese brulicò di rane fino alle stanze dei loro sovrani, diede un ordine, le mosche vennero a sciami, le zanzare in tutti i loro paesi, invece delle piogge mandò loro la grandine, vampe di fuoco sul loro paese, colpì le loro vigne e i loro fichi, schiantò gli alberi della loro terra, diede un ordine, perché Dio parla, vedete, quando qui leggiamo diede un ordine, come già precedentemente nel versetto 31, il Signore continua a parlare, ma continua a parlare in un contesto in cui l'esperienza di quei tali, che poi è una raffigurazione esemplificativa di quello che il Salmo 105 considera essere un itinerario di maturazione nella coscienza della nostra vocazione, nella consapevolezza nostra di essere depositari di una promessa. Che cosa veramente Dio ha voluto dirci nel chiamarci? E vedete, una crescente esperienza adesso qui, per quello che stiamo leggendo, di quella negatività infernale, non riesco a trovare espressione diversa da questa, che si presenta come lo spalancamento di un abisso che risucchia in sé la storia universale. Eppure, ecco, la parola si fa sempre più vicina. Diede ordine, qui ci sono di mezzo i bruchi senza nulla, divorarono tutta l'erba del paese, distrussero il frutto del suo loro suolo, colpì nel loro paese ogni primogenito, tutte le primizie del loro vigore, una scena davvero sconvolgente, uno spettacolo angosciante, ed ecco la parola. E vedete quei tali che in Egitto sono depositari nell'animo di quella chiamata, sono in ascolto della parola. Ma cosa vuol dire ascoltare la parola? Una situazione nella quale siamo dei forestieri rispetto a quello che dovremmo essere, siamo costantemente condizionati dai dati di un quadro generale che riduce all'evidenza della nostra insufficienza, della nostra miseria, delle nostre contraddizioni. Siamo dentro a una storia infernale. Ecco, io credo che noi capiamo bene il Salmo, ma siamo chiamati. C'era una promessa, una terra, sì, ma quella terra sembra più lontana. Ma che cosa ci voleva dire quando ci ha trasferito, quando ci ha consegnato quella promessa? Ed è una parola, vedete, che diventa sempre più vicina, perché man mano qui nel Salmo, ed è quello che poi il Salmo vorrebbe aiutarci a scoprire in noi stessi, è un nuovo modo di ascoltare quello che sta crescendo, maturando, che si sta sviluppando in noi, un nuovo modo di ascoltare. L'ascolto della promessa è un programma, un progetto, una scadenza che riguarda l'accesso a quella terra, ed è fatto. E non è così. Non è così. C'è una quarta tappa. Adesso siamo ripresi con i versetti da 37 fino a 45, e ne veniamo alla conclusione del Salmo. 37 fino a 45, fece uscire il suo popolo con argento e oro. E qui adesso vedete quella vicenda che conosciamo attraverso la lettura dei testi dell'Antico Testamento, che riguarda l'uscita dall'Egitto e la traversata del deserto fino all'ingresso nella terra. E dunque la parola, vedete, si fa sempre più insistente, sempre più coinvolgente, ma nello stesso tempo c'è tutto un ridimensionamento dei progetti, così come erano comprensibilmente descritti nell'animo dei patriarchi. Quella terra è la terra della promessa, e invece gli eventi hanno preso un'altra piega. E questo itinerario di avvicinamento è un itinerario che, vedete, adesso stiamo comprendendo in modo sempre più preciso come un itinerario di un adeguamento del nostro ascolto interiore alla parola creativa di Dio, a quello che Lui sta dicendo, a quello che Lui sta operando, a come nel suo prometterci la terra ci ha promesso quella pienezza della vita che riguarda esattamente la relazione con Lui. E la relazione con Lui che apre il nostro vissuto un incontro con la totalità degli eventi nel mondo, quella terra, sì. E non, i patriarchi non potevano fare a meno di quella terra, pensare a quella terra, e il viaggio adesso di coloro che escono dall'Egitto è per entrare in quella terra, ma in realtà è la terra coloro che intraprendono questo itinerario scoprono essere il luogo della dimora, laddove la parola di Dio si manifesta in maniera sempre più gratuita e assoluta nella sua potenza creativa. E allora, vedete, è una terra che tende a perdere connotati geografici, tende a perdere una visibilità empirica, ma questo non significa che allora coloro che sono alle prese con questa travagliatissima ricerca vivono per aria. No, vivono dentro al dramma della storia umana, dentro al dramma del nostro vissuto, dove stiamo scoprendo di come Lui ci ha chiamato a quella pienezza della vita che noi a modo nostro tendiamo a ridurre dentro confini precisi, limitati, coincidenti con i nostri progetti, i nostri desideri, le nostre aspirazioni, ma Lui ci ha chiamato a quella pienezza della vita che ci coinvolge in un atto di amore e in una totalità di comunione, per la quale ci sembra quasi ridicolo tentare di esprimerci, come se espressioni del genere potessero dare l'idea che siamo un po' inebetiti o forse addirittura pericolosamente affetti da una patologia dannosa per il bene dell'umanità. E invece qui dice: fece uscire il suo popolo tra le tribù non c'era alcun inferno. L'Egitto si rallegrò della loro partenza, perché su di essi era piombato il terrore. Distese una nube per proteggerli e un fuoco per illuminarli. Cioè un autore ha fatto di una nube un tappeto e un fuoco per illuminarli di notte. Dunque, vedete, una strada, ed è questa strada che diventa il contesto nel quale il rapporto con quella terra promessa è sempre più realizzato come spalancamento di uno spazio interiore che è la terra che Dio ci ha promesso come il luogo in cui Lui chiama, in cui Lui parla, in cui Lui si presenta, in cui Lui vuole dimorare. Vedete che E coloro che qui, per come l'orante sta ricostruendo certe tappe della storia antica, ma sta testimoniando certi dati del suo vissuto, qui il popolo si muove alla ricerca della terra che dovrebbe essere il compimento delle promesse ascoltate, ed ecco, quella promessa era parola di Dio che vuole abitare. E che vuole abitare, vedete, in quella terra verso la quale noi siamo protesi, in quella terra che è il nostro stesso ascolto, dove la sua parola prende dimora, dove lui vuole dire la sua, a modo suo, ed esercitare lui la signoria del Creatore. E quindi qui vedete le tappe di quel viaggio di cui noi sappiamo, ci sono di mezzo anche le quaglie, li saziò con il pane del cielo, già il pane del cielo che si piega sulla terra, e poi la bevanda che scaturisce dalle rocce più aspre e inaridite, spaccò una rupe, ne sgorgarono acqua, scorrevano come fiumi nel deserto, perché ricordò la sua parola santa data ad Abramo suo servo. Vedete, il Signore ricorda la sua parola. Quella parola per Abramo significava la terra, e con tutte le vicissitudini intermedie fece uscire il suo popolo con esultanza, i suoi eletti con canti di gioia, diede loro le terre dei popoli, ereditarono la fatica delle genti, perché custodissero i suoi decreti e obbedissero alle sue leggi. Alleluia. Vedete, il Salmo arriva qui. Vedete lo spazio dell'ascolto in noi, perché custodissero i suoi decreti e obbedissero alle sue leggi. Significa che il suo modo di parlare, di continuare a parlare, per cui noi abbiamo accolto quella promessa e abbiamo identificato l'obiettivo che era quella terra, e adesso il suo modo di parlare genera in noi un ascolto nuovo, una capienza sconfinata il nostro ascolto, perché è la sua parola che vuole abitare in noi. Non è semplicemente la parola che ci rimanda a quella terra, ma è la sua parola, che è lui stesso parlante, lui stesso creante, lui stesso vivente, lui stesso il santo, una capienza sconfinata. Ed ecco la gioia di essere terra per lui, la gioia di essere terra per lui. E vedete, è Maria, madre del Signore, e c'è poco altro da dire, è la parola fatta carne, è il mistero da cui dipende tutto quello che ha a che fare con quella novità per cui la storia umana è una storia di salvezza. È Maria, madre di Dio, è la nostra carne umana divenuta terra per lui, che parla, ed è il nostro vissuto umano che è totalmente ristrutturato per quanto riguarda i nostri pensieri, i nostri progetti, ed ecco è lui che vuol vivere in noi, ed è la nostra gioia che si sviluppa senza più limiti e senza più ostacoli di alcun genere. È la gioia di vivere come ascoltatori della sua parola, per procedere nel cammino della nostra esistenza umana verso la terra che a ciascuno di noi è stata promessa. C'è una vocazione, c'è una chiamata, c'è una missione, c'è un compito, non c'è dubbio. Ma man mano che procediamo nel nostro cammino, vedete, è sempre più riscontrare come è nella parola che ascoltiamo che si compie quella novità, che non è più un obiettivo da raggiungere chissà come e chissà quando, ma è quella novità per cui la presenza santa del Dio vivente vuole abitare nella nostra condizione umana in maniera tale da suscitare, educare, promuovere in noi quella capacità di ascoltare il mistero di Dio e trovarci così ad essere al nostro posto nel suo regno. Lasciamo da parte il nostro salmo. E invece subito spostiamo l'attenzione sul brano evangelico che abbiamo letto precedentemente. Abbiamo letto tutti e due i brani evangelici della messa di mezzanotte e della messa dell'aurora, dal versetto 1 al versetto 20 nel capitolo secondo del Vangelo secondo Luca. Leggo il testo che conosciamo benissimo, quante volte letto, meditato. In quei giorni, già, a più riprese il nostro evangelista Luca, nelle pagine che precedono e ancora nelle pagine che seguono, fa riferimento a una collocazione nel tempo di questi avvenimenti. In quei giorni, se voi ritornate indietro solo per un momento di due pagine, dopo il prologo, versetto 5 del capitolo primo, al tempo di Erode, leggo qui, in realtà il testo dice, in quei giorni, nei giorni di Erode, re della Giudea, più avanti, versetto 7, erano avanti nei giorni, negli anni, traduce la mia Bibbia, versetto 18, mia moglie è avanzata nei giorni, dice Zaccaria all'angelo, versetto 20, ecco sarai muto, non potrai parlare fino al giorno in cui... Misure temporali che per il nostro evangelista Luca sono rigorosamente colte e esplicitate, prendete il versetto 23, compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa Zaccaria e dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì, versetto 24, per dire poi il versetto 39, in quei giorni Maria si mise in viaggio, è la visitazione, quei giorni Maria si mise in viaggio. E così di seguito si arriva al versetto 59, quando è nato Giovanni Battista, diceva il versetto 57 che per Elisabetta si compì il tempo del parto, era il Vangelo di oggi, il tempo del parto si compie, e quindi ottavo giorno, versetto 59, la circoncisione di Giovanni, Vangelo odierno. E alla fine del capitolo primo, versetto 80, leggeremo domattina, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione in Israele, in quei giorni, e siamo alle prese con il nostro brano evangelico, in quei giorni. Dunque, quei giorni, il tempo di ieri, il tempo di oggi per noi. Ma cosa vuol dire oggi? Altre volte già abbiamo letto e riletto il Vangelo secondo Luca e abbiamo avuto a che fare con questa teologia del tempo, la teologia dell'oggi, la teologia del nostro essere oggi. Ma cosa vuol dire oggi per noi? Vedete qui, nel versetto che abbiamo sotto gli occhi, è il giorno del decreto di Cesare Augusto. il dogma, decreto qui è in greco il dogma. Il dogma di Cesare Augusto, non ci vuole molto per rendersi conto di come Cesare Augusto esercita il ruolo dell'autorità suprema che governa il mondo. Il mondo, infatti, impone il censimento, il mondo è l'ecumeni qui, tutta la terra, traduce il versetto 1 della mia Bibbia, ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Dunque l'arroganza programmata e ben amministrata di colui che governa il mondo. Ed ecco l'obbedienza di Giuseppe e della sua famiglia in questo contesto. Sono quei giorni, sono i nostri giorni, questi giorni, oggi. E adesso vedete, in quei giorni si compiono per lei, la sposa incinta di Giuseppe, che si chiama Maria, si compiono i giorni del parto, versetto 6. Abbiamo già dato uno sguardo a versetti precedenti nei quali compare questo stesso verbo, riempiono, si compiono, è la maturazione del tempo, è il tempo che diventa una misura precisa, incisiva. È il tempo che, vedete, si compie nel momento in cui non è riducibile a una reminiscenza più o meno articolata in una sequenza di eventi, ma i tempi si compiono nel senso che tutto precipita in un oggi, che è misura del mistero che si rivela. Il mistero si rivela nell'oggi della storia umana, nel tempo della storia umana, ma non un tempo in senso generico, un tempo che nella sua attualità è ricapitolativo di tutto il percorso che costituisce l'eredità del passato, ma è anche già anticipativo di tutto il percorso che la storia umana dovrà affrontare per quello che noi chiamiamo il futuro. Vedete, qui si compiono i giorni, dice il versetto 6. Ma se voi ritornate per un momento solo ancora indietro, nel versetto 23 del capitolo primo leggevamo che si compiono i giorni del servizio per Zaccaria e quindi sono i giorni in cui sua moglie Elisabetta concepisce. Nel versetto 57 intanto per Elisabetta il tempo del parto si compì. Una pienezza del tempo, il tempo è pieno, sono i giorni del parto, i giorni del parto. Vedete che questa stessa espressione ritornerà anche successivamente, nel capitolo 2, nel versetto 21, nel versetto 22, si compiono i giorni. Fatto sta, vedete, che questa pienezza abita nella notte, là dove c'è un bambino deposto in una mangiatoia. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo depose in una mangiatoia. È il versetto 7. Non c'era posto per loro nell'alloggio, c'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Ecco, è la pienezza del tempo, ma guarda caso, vedete, il nostro evangelista Luca colloca questa pienezza in quella porzione di tempo che noi chiamiamo notte. E c'è un bambino deposto in una mangiatoia. proposito di questa mangiatoia, se voi ritrovate proprio la pagina iniziale del libro di Isaia, dopo il titolo, versetto 2, udite cieli, ascolta terra, perché il Signore dice: ho sollevato e fatto crescere figli, ma essi sono ribellati contro di me. Libro di Isaia, capitolo 1, versetto 2, dunque un richiamo forte, energico, il Signore sta strepitando perché chiede ascolto, niente meno che al cielo e alla terra, che facciano da contesto, come da platea, un uditorio così immenso da ricapitolare tutte le creature, perché il Signore dice: ho sollevato, ho fatto crescere figli, ma essi sono ribellati contro di me. Dunque sta protestando, sta impostando una recriminazione. Ed ecco il versetto 3: il bue conosce il proprietario, l'asino la greppia, che è la mangiatoia del padrone, ma Israele non conosce e il mio popolo non comprende. Dunque là dove il popolo di Dio non conosce, vedete, è un popolo di ascoltatori, è un popolo di ascoltatori, per dir così, alla lontana, perché il bue e l'asino si avvicinano alla mangiatoia, mentre il mio popolo, che è un popolo di ascoltatori, non conosce, non comprende. È un ascolto che riguarda questo popolo in quanto si trattiene, in quanto rimane prigioniero di una lontananza che ha le caratteristiche di una certa ritrosia, per un verso, si tratta di atteggiamenti schizzinosi, si tratta di ripiegamenti accidiosi, si tratta di un ascolto che certamente è prerogativa di questo popolo, un ascolto che mantiene le distanze. E vedete che il Salmo 105 qualcosa diceva proprio a questo riguardo. Intanto, vedete, qui veniamo a sapere che quello che il profeta Isaia proclamava a suo tempo, adesso ci è dato da contemplare nel fatto che il Signore si avvicina, proprio Lui, perché è Lui che cerca ascoltatori, è Lui che dice: cielo e terra, ascoltate, voi ascoltate, questi ascoltatori pretendono di restare protagonisti di una relazione che sintetizzano, che gestiscono, che strumentalizzano a modo loro. Già, quel tentativo di appropriarci della nostra vocazione che ci riduce a girare attorno a noi stessi, quando in realtà la parola creativa che ci chiama apre in noi gli spazi in cui abita la parola creativa di Dio. E allora qui, vedete, è un bambino deposto nella mangiatoia. È Dio che vuole avvicinarsi. Cerca ascoltatori, Lui, ma cerca ascoltatori a modo suo. Vedete quel bambino deposto nella mangiatoia? Notate questo verbo. È il verbo anaklinin. Un verbo che si usa normalmente per indicare una mensa che viene imbandita, mettere a proprio agio l'ospite, sistemarlo in modo tale che sia ben accolto e si senta a casa sua. Il bambino deposto nella mangiatoia, vedete che questo deposto nella mangiatoia nella nostra traduzione non dice sufficientemente qual è il valore del gesto compiuto dalla Madonna che l'ha partorito, l'ha fasciato e l'ha deposto nella mangiatoia, che ha imbandito una mensa, non per caso, qualunque è una mangiatoia, per gli animali. non c'era posto nell'alloggio. È una posizione che lo rende avvicinabile anche per coloro che sono più squalificati, per coloro che provengono dalle dimore più remote. Questo stesso verbo compare altre due volte nel Vangelo secondo Luca, dove per l'appunto abbiamo a che fare con personaggi squalificati che pure vengono messi a loro agio, ai quali si dedica tutta l'attenzione necessaria perché godano il beneficio di sedere a una mensa, e dunque quella mensa a cui si accosteranno tutti quelli che vengono dal nord, dal sud, dall'est, all'ovest, tutta l'umanità, la mensa imbandita per loro. Capitolo 12, versetto 37, poi capitolo 13, versetto 29. Ma adesso, vedete, è proprio questo suo modo di avvicinarsi. È il tempo pieno, è giunto il tempo, questa è la misura che fa dei nostri giorni, non più i giorni di Erode o i giorni di Cesare Augusto o i giorni di questo e di quello, i giorni misurati secondo i nostri programmi e le nostre aspettative, le nostre pretese, ma il suo giorno. Ed ecco, è il suo modo di avvicinarsi che rivela per quale ascolto eravamo chiamati fin dall'inizio. Adesso è il giorno in cui un nuovo modo di ascoltare viene generato in noi. Quello che l'orante del Salmo 105 tentava di esprimere a modo suo, povero lui, con i suoi modi, col suo linguaggio, con i suoi strumenti, e adesso qui il bambino deposto nella mangiatoia. È il giorno del parto, è il giorno compiuto. È il tempo colto nella sua definitività, corrispondente all'intenzione di Dio, che è il protagonista della storia umana. E vedete qui subito veniamo a sapere che c'è di mezzo la gloria del Signore nella notte della storia umana. Vegliavano nella notte, un angelo del Signore si presentò davanti a loro, pastori, la gloria del Signore li avvolse di luce e si furono presi da grande spavento, e l'angelo disse loro: non temete, ecco, vi evangelizzo una grande gioia. Vedete, la gloria è l'intimo di Dio che si rivela, è l'intimo di Dio come il mistero profondo di Dio, mistero di accoglienza, ma il mistero che è sorgente di quella rivelazione che sta dimostrando come vuole avvicinarsi a noi. Quel bambino deposto in fasce nella mangiatoia, la gloria del Signore nella nostra storia, nella notte della nostra storia umana. E quando dico questo intendo quella condizione di prigionia ripetitiva che ci rende tutti insieme e ciascuno a modo suo, ci rende preda delle nostre paure, che poi è l'atteggiamento dei pastori, vedete. Qui tra l'altro dice che vegliavano custodendo, ho usato un'espressione curiosa, filasso inter filacas, c'è il verbo e il sostantivo, custodendo quel che avevano da custodire, un'espressione che allude, come tentavo di dire a modo mio un momento fa, allude a un modo di di impostare la vita che ruota attorno a se stessa, che abbraccia se stessa, che ripete se stessa, custodendo il loro modo di custodire, è un rifarsi costantemente a se stessi e alle proprie capacità progettuali e ai propri desideri, ed ecco, rifarsi costantemente anche alle proprie paure, alle proprie angosce e alla notte. Nella notte. Ebbene, la gloria. La notte è visitata da Dio. È la notte nella luce. Nella luce. Perché tutto il dramma della storia umana è attraversato da un'onda di pietà e di grazia, dice qui. Un'onda che invade gli spazi interiori dell'animo umano. Vedete che questa scenografia assume veramente il valore di una rivelazione che investe in profondità quella notte interiore, quella notte che oscura, quella notte che imprigiona, che intrappola, che schiavizza in noi stessi la stessa coscienza che abbiamo della nostra condizione umana e della nostra vocazione alla vita. E la notte è visitata da Dio, una luce. Ed ecco, è la notte dei pastori, vedete, che diventa la notte della gioia. E per questo la notte della gioia. Io vi annuncio, che poi in greco è evangelizzo, io vi evangelizzo una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi è nato nella città di Davide un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Già, conosciamo benissimo, quasi a memoria, queste poche righe del Vangelo secondo Luca. Ed ecco la notte dei pastori che diventa la notte della gioia, perché è la notte dell'Evangelo. Evangelizzo a voi una grande gioia. È il nostro oggi, dice l'angelo ai pastori, oggi, nella notte, oggi. Questa è una storia di salvezza, sta dicendo. Questa storia fatta di miserie, di soprusi, di violenze, questa storia nella quale i nostri progetti urtano costantemente contro ostacoli molteplici e mortificanti fino alla morte. Questa è una storia di salvezza. Dire salvezza è dire è un percorso aperto per ritornare alla pienezza della vita, la pienezza delle relazioni, secondo l'intenzione originaria della parola creatrice di Dio, la conversione alla vita, l'ingresso nella terra promessa, diceva il Salmo 105. Ebbene, la nostra vocazione alla vita. Con tutte le note particolari che definiscono il vissuto di ciascuno di noi, e poi per gruppi umani, per famiglie, per popoli, e così l'orizzonte si allarga, ma è la nostra terra promessa. Ebbene, adesso l'angelo si rivolge ai pastori con questo evangelo. E in questo modo, vedete, sta spiegando loro che è attivato un nuovo modo di stare al mondo, per loro, per noi, un nuovo modo di stare al mondo, un nuovo modo di abitare la terra, diceva il Salmo 105, e quella terra che poi è il mondo intero, ma quella terra nella quale scopriamo di essere noi abitati dalla parola di Dio. Un nuovo modo di stare al mondo, vedete, quel bambino ci rende partecipi di un vissuto che ormai si compie interamente nella celebrazione della lode. E il Salmo 105 a questo riguardo ci dà uno slancio veramente entusiasmante, ma a modo suo. E quel bambino avvolto in fascia ed è posto nella mangiatoia, grande gioia, dice qui, è nato nella città, oggi è un salvatore, è Cristo Signore, è il Salvatore, l'opera di Dio che nella storia umana determina quel passaggio risolutivo per cui non siamo più prigionieri di quella notte che poi non è necessariamente la notte che va dalle 6 della sera alle 6 della mattina, l'esistenza umana prigioniera di se stessa e prigioniera dei propri progetti e prigioniera dei propri progetti anche quando in realtà la nostra esistenza umana tende ad appropriarsi di quello che viene da Dio, che è parola di Dio, e certamente Lui continua a parlare, continua a scardinare tutte le nostre pretese di strumentalizzare, tutti i nostri fraintendimenti, e per questo ci rende sempre più poveri e sempre più gioiosi, sempre più aperti. Non già a cercare per trovare la soddisfazione di essere autori di qualche successo, ma sempre più commossi in un atteggiamento di gratitudine radicale per come la sua presenza ha voluto avvicinarsi e prendere dimora nella realtà oggettiva vissuta, così penosa e così esposta a tutti i rischi del fallimento e a tutte le esperienze di morte, che è la nostra condizione umana, e Lui ha voluto far della sua parola la rivelazione di come sia oggi attiva la sua chiamata per noi. Vedete che il bambino nella mangiatoia, il bambino nei nostri presepi, il bambinello, è esattamente il rivelatore di come siamo chiamati, di come la parola di Dio che si rivela attraverso quella presenza è la parola di Dio che ci conduce lungo le strade della liberazione, della rigenerazione, della frantumazione di tutto quello che è un carico di scorie pesantissime che ci portiamo appresso, perché è in noi, è nel nostro vissuto, è nella concretezza semplice e spesso nascosta e quasi indicibile del nostro vissuto che la sua parola vuole prendere dimora. Tutte le relazioni allora che danno forma alla nostra esistenza umana sono ricomposte nella gratuità che riempie la vita. E che, vedete, gratuità che riempie la vita si chiama pace. E qui compare la moltitudine dell'esercito celeste che loda Dio e dice che loda Dio. Il Salmo 105 ci diceva qualche cosa e dice gloria a Dio nel più alto dei cieli, pace in terra agli uomini che gli amano. L'autenticità della nostra esistenza umana che si svolge scoprendo di essere visitata, abitata, invasa dalla parola creatrice di Dio. pace. E allora, ancora un momento, vediamo come si comportano i pastori, dal versetto 15 al versetto 20, solo qualche richiamo. Intanto qui leggo che appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano tra di loro, interessante, c'è un nuovo modo di conversare, dicevano tra di loro, parlano tra di loro, un nuovo modo di conversare, che poi, vedete, è un nuovo modo di condividere l'urgenza di una vita come ricerca, già, quella ricerca, dicevano i commentatori che citavo leggendo il Salmo, è insaziabile, la ricerca è insaziabile, la ricerca delle strade che devono condurci all'incontro con il Dio vivente, ricerca di quella che dovrebbe essere la strada della nostra vocazione alla vita. E qui discorrevano tra di loro, andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono dunque senza in fretta, ecco l'urgenza, andarono senza indugio, trovarono Maria e Giuseppe, il bambino che giaceva nella mangiatoia. Ecco, trovarono, dice qui, e dopo averlo visto riferirono. C'è la visione, e la visione, vedete, del bambino deposto nella mangiatoia è un dato oggettivo, ma è la visione che qui corrispondenza a quel nuovo modo di stare al mondo di cui l'Evangelista Luca ci sta parlando, intuizione, contemplazione di come il Dio vivente ci viene incontro. Qui, avendolo visto, c'è tutta una educazione dello sguardo nella catechesi dell'Evangelista Luca, come sappiamo. Se voi ce la fate, ma non è una necessità impellente, arrivare proprio alle ultime pagine del Vangelo secondo Luca, nel capitolo 23, nel versetto 47, ecco. Gesù ha gridato ad alta voce: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò, ed ecco il versetto 47: visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio, visto ciò che era accaduto, la visione di come lui ci viene incontro, il Dio vivente, visto ciò. Girando la pagina, alla fine, quasi alla fine del capitolo 23, ci sono di mezzo le donne, il versetto 55. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe d'Arimatea. Esse osservarono la tomba e come era stato deposto il corpo di Gesù, poi tornarono indietro. Interessante anche questo verbo, perché adesso vedete il verbo che riscontriamo qui nel nostro brano evangelico. E comunque la visione, un nuovo modo di stare al mondo, un nuovo modo di ascoltare, anche di vedere, è una nuova capacità interpretativa. Bambino deposto in fascia nella mangiatoia, lo vedono e allora raccontano. Stavo leggendo poco fa e abbiamo sotto gli occhi il versetto 17. Avendolo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Vedete che questo nuovo modo di ascoltare, di vedere, di stare al mondo, si traduce in una capacità nuova di raccontare. Già, il Salmo 105 si apriva con un suggerimento a questo riguardo, raccontare fino vedete a trasformare questo racconto nel contenuto condiviso, avendo imparato a conversare tra di loro, come sappiamo, per accompagnare il grande viaggio di ritorno. Già, le donne nel capitolo 23 poi ritornano, il grande viaggio di ritorno, eccolo qui. I pastori se ne tornarono, versetto 20, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro, udito e visto. Dove, vedete, c'è di mezzo proprio questo passaggio da un modo di ascoltare, un modo di vedere, a un altro modo di ascoltare, di vedere, un modo di stare al mondo. E qui il grande viaggio del ritorno, che poi è lungo le strade del mondo, è l'immagine che inquadra quello che è il viaggio della storia umana, come viaggio di conversione, come viaggio di ritorno, è il nostro oggi, il nostro tempo, è il tempo dell'Evangelo, è il tempo dell'Evangelo, è la storia umana che è tempo di conversione a Dio, per tutti coloro che stanno scoprendo di essere portatori di una vocazione alla vita, la nostra, ma una vocazione alla vita che è immensamente più grande della nostra fuggevole comprensione, della nostra progettualità a breve termine. E la madre del Signore lo sa, da parte sua osservava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Queste cose, c'è il bambino di mezzo, queste cose riguardano noi, come i pastori, riguardano noi che abbiamo ricevuto e accolto l'Evangelo, riguardano queste cose il nostro modo di ascoltare, di vedere, la Madonna custodisce da parte sua tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. La Madonna sa come la nostra vocazione alla vita sia smisuratamente più preziosa e pregnante di quello che riusciamo man mano a progettare. D'altra parte non possiamo evitare di pensare entro i limiti del nostro vissuto, ma sempre scardinati, sempre scalzati, sempre rilanciati, sempre sollecitati a intraprendere quella ricerca che comunque è motivo per sperimentare una gioia che sorpassa qualunque immaginazione. La Chiesa evangelizza, la Chiesa continua a custodire e trasmettere questo Evangelo, e noi tutti siamo oggi apprendisti in un cammino che è mirato a glorificare e lodare Dio, come si dice dei pastori qui. E quindi, vedete, un cammino mirato a condividere, man mano che sperimentiamo i dati sempre più evidenti di come siamo lontani, diceva il Salmo 105, ma questo non è un motivo per chiuderci dentro alla blindatura dei nostri fallimenti. Man mano che sperimentiamo i dati, certo, della nostra lontananza, ma siamo oggi apprendisti alla scuola dell'Evangelo, direi proprio alla scuola della gioia, alla scuola della gioia dell'Evangelo, apprendisti di quella in rapporto a quella novità definitiva di Dio che si è fatto uomo, e che si è fatto uomo perché l'uomo fosse fatto Dio. si è fatto uomo, perché la nostra carne umana è stata visitata per essere ricomposta nell'obbedienza alla parola creatrice. Che dall'inizio ci ha chiamato alla pienezza della vita stessa di Dio. E mentre contempliamo il bambino deposto nella mangiatoia, ecco, è così che lui si è avvicinato a noi, proprio perché in tutti i modi dimostrato da parte di Dio nostro Signore, come siamo destinatari e depositari di una vocazione che ci chiama a condividere, a immergerci nella comunione con la profondità del mistero che ha voluto rivelarsi in maniera così dimessa, così nascosta, così notturna, così povera e inefficace per quello che appare dai dati oggettivi. Ed ecco, è proprio per noi che oggi l'Evangelo assume la potenza di una parola che ci chiama a vivere per Dio e in Dio. Alleluia. E allora ci fermiamo.